è la giornata della vocazione. È passato, secondo me, il tempo in cui uscivano i seminaristi e li guardavano come personaggi, come eroi, no? Almeno credo sia passato, anche se si continua a fare. È passato anche il tempo in cui i preti, nella giornata della vocazione, spiegavano cos'è la vocazione. Io non credo che qualcuno possa avere questa pretesa. Il Signore chiama sempre e chiunque, sempre. E quindi diamo come scontato quest'atto di fede radicale. Appena tu vedi un uomo, rispettalo. Considera che sta parlando con Dio. Questo è il tema alla radice. E io invece mi fermerò da prete, appunto da povero prete. Mi fermerò su un aspetto particolare di questo grande tema, perché questo dovrebbe chiederlo al Signore, come fa a parlare la gente, come fa a chiamarla attraverso la vita di ciascuno, no? E invece come prete credo di dover dire qualcosa circa due temi, diciamo, che sono molto legati. Uno è che è la settimana dell'oratorio ed è la settimana in cui tutta la comunità rimedita sulla pastorale giovanile, come si dice, sulla maniera in cui a partire dalla parola di Dio poi stiamo vicino ai ragazzi, ecco, sostanza. E d'altra parte, evidentemente, il tema di come trasmettere a questi ragazzi una testimonianza che li aiuti a capire che Dio li chiama, e magari chissà che salti fuori anche qualche prete, nel caso che siano ragazzi, o salti fuori qualche donna che si dedica alla Chiesa, no? Ma vorrei parlare di queste cose, non scavalcando l'imbarazzo della faccenda. Mi pare che la possibile parola vera possa uscire solo dal riconoscere la realtà. La realtà è l'imbarazzo di una cosa così. Provate a immaginare di dover fare una predica sulla vocazione oggi. Non ci sono stasera i ragazzi, ma non ci sarà neanche domani, sostanzialmente ci sarà più un gruppetto, soprattutto gli adolescenti. Cioè, il paradosso è questo, che quelli che sono nel momento in cui devono orientarsi per decidere, diciamo, come camminare un po' nella vita, non lo chiedono più alla Chiesa, non lo chiedono alla Chiesa di sicuro, ecco. Non si aspettano indicazioni o una chiamata, ma non solo dalla Chiesa, ma in qualche maniera, poveretti, non se l'aspettano da nessuno, nel senso che la strada da prendere appare oggi alla coscienza dell'uomo di questa società, appare una faccenda totalmente privata, ma non privata nel senso che giustamente ognuno deve decidere, privata nel senso che non riguarda gli altri, quindi tantomeno riguarda un altro che ti chiama. È una faccenda narcisistica fondamentalmente, si decide di fronte allo specchio se sto meglio così o così. Non si pone cioè nei termini di una risposta da dare a qualcuno, di una responsabilità, ma semmai di una preferenza, di un'opportunità, di una scelta, appunto. E tra l'altro, una scelta che è tutta incerta, imbarazzata, spesso indifferente, con la percezione che questi ragazzi hanno che andare di qua o di là è uguale, adesso bisogna vedere cosa rende di più, cosa è meglio, cosa è più favorevole. No, questa è l'indifferenza della scelta. D'altra parte, chi dovrebbe avere l'autorità? Chi dovrebbe autorizzare la vocazione? Gli genitori, per esempio, gli educatori, i predicatori. Sono i primi a essere titubanti e timidi nel proporre cosa proponiamo. Se ci chiedessero perché proponiamo una cosa, cosa diciamo? Quindi questa è una situazione imbarazzante, ma è vera, mi pare vera. E quindi da rispettare, da capire, e semmai da aiutarci a viverla. Non è facile, certo, questa condizione, né per i giovani. Non è facile, sapete, non sapere bene cosa è meglio scegliere, dove è meglio andare, trovare delle ragioni, appunto, no? E non è una condizione facile per tutti, perché in realtà mi pare che siamo tutti così, che è per tutti così, che è la condizione di tutti. Quindi invece di stizzirci perché non c'è la vocazione, perché non c'è responsabilità, forse è meglio appunto capirci e aiutarci. E io vorrei appunto semplicemente dire, perché non mi sogno di costruire la possibilità di produrre una vocazione in una società che non riesce, ma mi voglio limitare a dire come si sta muovendo la parrocchia, perché anche questo è un piccolo chiarimento che bisogna continuare a ripetere, a rifare. Beh, anzitutto come leggo questa situazione, che sottopongo appunto a confronto, a giudizio, perché alla radice c'è questo silenzio della chiamata? Perché c'è questa difficoltà a sentire la voce che ci chiama? Beh, lo sappiamo bene, è legata a dei fatti profondi. Il primo, il più evidente, è il mondo in cui viviamo. Cioè, il mondo in cui viviamo fa girare delle parole. Ogni mondo è una cultura che ha dentro alcune parole. Ora, il mondo in cui viviamo e che abbiamo costruito è un mondo che non dà più l'idea che sei preceduto da una chiamata. Noi abbiamo costruito un mondo in qualche maniera chiuso. In un processo complesso che dura da secoli abbiamo chiuso il cielo sopra di noi. E sotto il cielo della secolarizzazione l'uomo si è voluto autonomo, creatore del suo destino. La scelta, appunto, al limite più banale, uno fa quello che vuole. Questa situazione, bisogna ammetterlo, che è interessante, anche grandiosa, commovente in certi momenti, tuttavia produce, lo vediamo, produce spesso un individuo sperduto, disorientato, soprattutto sul senso globale che ha il viaggio. L'uomo moderno è sperduto e quindi diventa, in una cultura di questo tipo, in un mondo di questo tipo, è praticamente impossibile sentirsi preceduti e chiamati, o sentire una verità che fa, o vederla, una verità che fa segno, che fa senso. Non esiste una verità che potrebbe appunto dire vieni e io dovrei dire devo pensarci, devo andare. No, noi abbiamo la sensazione che la strada incomincia sempre dove siamo noi. Possiamo decidere tutto, così o mi giro così, è uguale, nessuno mi può dire niente se non calpesto nessuno. Questa vita è piena di cose, ma non riesce a veicolare una parola capace di farsi obbedire, o se volete in te, una promessa che faccia decidere la mia vita, che me la faccia buttare in una direzione, che possa dire dedico la vita a che cosa, no? Ecco, questo mi pare, ovviamente è detto molto superficialmente, ma è aperto un pozzo in cui bisogna indagare a fondo, per capire come sono le nostre città, la nostra vita, per capire anche il nostro cristianesimo, dove può vivere, come può vivere in questo contesto. Secondo, la voce cristiana, si intende cosa sto dicendo? La voce cristiana, quella che esce dalle messe, quella che esce da qualche gruppetto biblico, quella che esce dal Papa ogni tanto, la voce cristiana, che è una in mezzo a tante, tra i politici, gli uomini di spettacolo, esce anche la voce cristiana, tra l'altro tutta confusa, non si capisce cosa dice, cosa chiede, no? Ma la voce cristiana, che veniva giù ogni giorno dal campanile sui tetti delle nostre case, ci pioveva addosso, e passava dai genitori con il latte, e ci accompagnava nel preghiere del mattino, nei momenti significativi di festa, della vita, eccetera. Questa parola cristiana si è come dispersa. La piazza del mondo, che è diventata enorme, è piena di incontri, di messaggi, di proposte, tra rumori, corse, affanni. È difficile ascoltare la parola cristiana, soprattutto qualora a uno capitasse che gli scappa dentro nell'orecchio. È difficile credere alla debole parola di Gesù, perché Gesù, poverino, continua a essere debole. Non fa fronte a chi ha le televisioni, Gesù. Non sta adottando queste tecniche. Quindi è difficile credere alla debole parola di Gesù, che è una tra le tante, per di più silenziosa e umile. Abbiamo visto nel Vangelo, ma è così anche oggi. Dio non urla. Dio non promette, Dio non dà soldi, Dio non imbonisce il popolo. almeno il popolo dei miracoli crede che vada in quella direzione, ma non credo io che vada lì. Io credo che in quei posti dice poco, Signore. Eppure questa parola debole è tanto pretenziosa. È tanto pretenziosa. Vorrebbe addirittura farti convertire, proporti addirittura di rigiudicare la vita a partire da sé. Credi, troppo incredibile. Troppo incredibile. Come fare a credere che sia questa voce flebile a decidere la mia vita? Terzo, la fragilità delle comunità cristiane, dobbiamo dirlo, come chiamare dei giovani? A che cosa? Se si parla di chiamata cristiana, se non ci sono comunità vive e parlanti, le nostre comunità sono soprattutto stanche, indecise. Ma questo non è detto come accusa, è detto proprio perché a partire da me stiamo facendo difficoltà a tracciare chiaramente una via. Chi ci capisce, secondo voi? Cosa credete? Il prete vi ha visto, adesso sta facendo la casa al cappellino perché è pelato. Ma dico, cioè, sono cose che vanno via, ma uno per fare una gita, mangiare il gelato è più importante, tutte le cose che dice un prete. Siamo così, punto, non... Né mi scandalizza, né mi urta, né mi... Ma il problema grosso è che se qualcuno ci chiedesse dov'è la via cristiana, o che cosa mi chiedi perché io mi ci incammini, chi di noi saprebbe dire? Ma anche la famiglia, i genitori, non so, parlando tra noi, sai, ogni tanto ti prende l'ansia, ma gli adolescenti non vengono in chiesa, vengono in chiesa. Poi a un certo punto dici, ma quale dei loro genitori viene in chiesa? Cioè, guarda che se vai poi a ragionare sulle cose, perché sta in piedi tutto sto castello, eh. È un bel castello questo, dopo sono alcune persone. Noi continuiamo in realtà a proporre un cristianesimo di tradizione. È come se noi continuassimo a mandare il cestino indietro, poi dietro non c'è nessuno che lo prende, cioè continua a cadere in terra. Questa è la tradizione quando è vuota. La tradizione funziona quando uno è disponibile dietro a fidarsi del cestino che gli passa. Non siamo più in questa condizione. Le nuove generazioni non accettano più ciò che gli passiamo indietro. Sono come noi, ognuno di noi sceglie, anche loro, grazie a Dio. E quindi i cestini teneteveli, ci dicono. Noi continuiamo in realtà a pensare che il cristianesimo si trasmette. E vedremo tra qualche anno la sorpresa, quando ci giriamo indietro, siamo lì da soli, ed è anche trasmissione. E la trasmissione per di più poco convincente, poco convinta, in un contesto come questo mostra tutti i suoi limiti. E lo stiamo vedendo proprio, questo è un altro passo del ragionamento che stiamo facendo come preti, dopo è tutto a buttare via probabilmente. Il Signore ride sempre quando parlano i preti di sicuro. L'esempio più tipico di questo discorso è l'iniziazione cristiana, che noi continuiamo, giustamente, a farla ai ragazzi. No. Cioè, l'iniziazione cristiana non è scritto in paradiso, che è una roba dei ragazzi. L'iniziazione cristiana dice il processo attraverso il quale uno si fa cristiano, dovrebbe essere normalmente l'adulto. Perché la facciamo sui ragazzi? Perché ereditiamo per tradizione il fatto che eravamo tutti cristiani, che quindi si garantiva il contesto di un'educazione cristiana, che il contesto sociale era nei simboli cristiani, eccetera. Quindi si diceva il padre alla mattina, allora era giusto cominciare fin da bambini a renderli cristiani. Ma siamo sicuri che oggi funziona sta faccenda qui? Ci sarebbe da fare tutto un discorso sull'iniziazione dei ragazzi, sul valore di questa scelta e sui limiti che esso ha. E comunque il risultato, ve lo dico in due parole, il risultato è che una bellissima seminagione, di cui non è sicuro neanche uno stelo, qualche stelo verrà, ma non è assolutamente una seminazione sicura. Anzi, noi siamo da anni disponibili, ben quieti, al fenomeno che, finita l'iniziazione, i ragazzi si staccano dalla Chiesa. No, questo è ciò che succede. I genitori ne hanno a male quando lo diciamo, quando fanno la prima comunione, no, mio figlio, no, e poi alla tresima vedono che è così. No. E ci resta un debito verso gli adolescenti, nei confronti dei quali spendiamo molte energie, anche se non vengono in Chiesa. È un debito che abbiamo contratto, no? Mica puoi diventare amico di uno per anni e anni, poi non viene più in Chiesa, non lo conosci più. E questa è una grossa esperienza di star vicino a questi ragazzi qui, di cui, se qualcuno interessa, si parlerà. Tolto una minoranza di questi adolescenti che prosegue, dico, nel cammino appunto cristiano, non prosegue di fronte al Padre Eterno, quello prosegue sempre. Permane in realtà un cristianesimo culturale. Io quando rincontro i fidanzati, maggioranza, sono ragazzi tutti che dopo la crisi mi hanno lasciato, adesso per sposarsi in Chiesa ripropongono il problema del loro rapporto con la Chiesa in maniera molto viva, però lo capite, si pone su un piano appunto di ritorno in qualche maniera, su un piano che ripropone la riproposta della questione cristiana. E qui le comunità non si accorgono neanche, perché credono che, avendoli battezzati, sono a posto per tutta la vita, no? I loro figli sono cristiani, anche se non vanno in Chiesa, sono buoni, no? Allora, di fronte a questa situazione, che certo non andrebbe risolta in due battute, però mi pare una linea che faccia pensare comunque, anche se non è rispettosa della complessità del fenomeno, Di fronte a questa situazione, quali sono le nostre scelte? Ve le dico brevemente, anche perché credo le vediamo, quindi si tratta solo di elencarle. La prima è lo sforzo quasi disperato. Ogni tanto io lo ritengo disperato, questo sforzo, tuttavia è lì che si buttano dentro tutte le energie, di tener tracciata la via cristiana. Cioè, o noi riusciamo a livello... si dice di adulti, ma non perché non ci debbano essere i giovani, o noi riusciamo come comunità a tenere un filo, che è la messa della domenica, però celebrata con una continuità, non una volta sì, una volta no, non se mi capita, non una volta qua, una volta là, non arrivando qui così, non sapendo appunto che collegamento c'è tra messa e il resto della messa. O a partire appunto dalla messa della domenica, da ciò che sta attorno, capace di indicare un cammino, in una maniera da affrontare seriamente poi i problemi della fede, di sostenerci. O si fa sta roba qui, o se no tutto il resto non sta più in piedi. Perché qui tutti si appellano alla Chiesa, chiamano tutti la Chiesa, ma la Chiesa non c'è. La chiama il sindaco, la chiama la circoscrizione, la chiamano gli operatori, gli assistenti, tutti si buttano addosso alla Chiesa perché faccia qualcosa nei quartieri. Tra poco la Chiesa non c'è. Sì, non è tracciata una via. E non basta più dire adesso ci troviamo, diciamo, la messa. Bisogna tracciare una via e prenderla sul serio e sceglierla e decidere che non è tutto uguale e che non si lascia in mano ai preti i due o tre burattini da far girare poi per la parrocchia. Cioè, questi ragazzi qui vedranno degli adulti consapevoli che hanno fede, che sono capaci di dire cosa stanno facendo, oppure la partita è persa. Nascerà un altro cristianesimo. Secondo, lavorare comunque con passione sull'iniziazione dei ragazzi. Lo stiamo facendo a tutto spiano. Li trattiamo come fossero universitari, li prepariamo i programmi, le schede, i catechisti, gli itinerari, delle cose bellissime si fanno per i ragazzi che noi non ci sogniamo neanche di fare, noi grandi. Quindi puntiamo comunque a questo lavoro appassionato, che sappiamo apparentemente in perdita, perché riteniamo appunto che questa seminagione che la tradizione ci affida e che ha ancora molte opportunità, è comunque una cosa da tentare, da provare. Terzo, però non pretendete che allora, siccome lavoriamo con i ragazzi stanno volentieri a messa, che non si stufano ascoltando, dai, smettetela con queste robe qui. Qui si tratta di avere la pazienza, che man mano diventano grandi, imparino ad amare un po' la fede. Non si può supporre che questi ragazzi abbiano la fede, che abbiano la voglia di stare in chiesa, che capiscono. Cosa capiscono? Perché cosa capiamo noi? Il rispetto quindi della libertà di questi ragazzi, della gradualità della scelta cristiana. È passato il tempo che li portavamo qui con la bacchetta, state qui che vedrai che verranno, difatti abbiamo visto come vengono tutti quelli che da bambini sono stati obbligati. Ma andiamo con calma con questi ragazzi che impareranno cos'è il cristianesimo un po' alla volta, lo devono imparare, non è una roba da bambini così, non è il giochettino dell'animazione liturgica. È una cosa seria, quelle stesse cose che vivete in casa, non è dopo si va in chiesa a fare il giochettino, se no tirano la conclusione che è finito il giochettino appena diventati grandi. Quindi il fatto di rispettare questa cosa, io so che qualcuno di voi, per esempio, il fatto che i nostri adolescenti di oratorio vengono in chiesa 7-8 volte all'anno, non so, una volta vengono, poi 7-8 volte vengono a Natale, fanno l'adorazione il giovedì santo, poi non li vedi più in chiesa. Sono così. E soprattutto bisogna volergli bene così, e bisogna un po' alla volta, appunto, sperare che si convertano alla chiesa, non pretendere. Bisogna che incontrino qualcuno che gliela fa amare sta faccenda qui. E quindi, insieme a questa pazienza nei confronti dell'adesione cristiana di questi ragazzi, un impegno sulla società, sulla civiltà, sulla loro vita di tutti i giorni, perché ritrovino quei significati, il senso della responsabilità, il senso che la vita è tale soltanto se è una risposta a qualcosa. Perché qui c'è in giro un'educazione oscena in questa civiltà? Vedono un sacco di modelli, tante volte a partire dai genitori, e poi dappertutto, dove c'è solo furbizia e arrivismo, dove c'è una vendetta contro gli altri continua, dove non c'è carità, non c'è carità, come faranno a credere se non c'è amore? Dopo vieni a fargli la giornata della vocazione e dire: Signore, ti chiama. Il sostegno generoso ai processi dell'educazione, della famiglia, della scuola, della piazza, dei gruppi, dell'emarginazione, della prevenzione, dei rischi che questi ragazzi hanno in queste città continuamente, delle banalità che bevono, dei cattivi esempi che ricevono da tutti noi, una città fredda che non educa nessuno in questa maniera. Pretende sempre che tutti nascano già educati e che tutti rispettino i miei diritti. E quindi l'utilità dell'oratorio, una casa degli adolescenti, dove si cerca di fare alcune esperienze significative, non di più. È strano, abbiamo l'oratorio pieno di ragazzi e la chiesa vuota. Cosa vuol dire? Non proponiamo a sufficienza probabilmente. Ovviamente un richiamo, un appello ai giovani e agli adolescenti perché siano disponibili ad ascoltare le cose che la vita nasconde e siano coraggiosi. Sì, certo, bisogna anche dirglielo, che la vita può essere anche decisa. Non è scritto che devi seguire quello che vedi fare ai genitori, non è scritto che devi fare quello che in questa società sta valendo. Non è scritto. Che si possono fare anche delle cose strane, più profonde di quelle che sono già lì pronte in vetrina. E poi un'attesa fiduciosa, pronti a sussultare di gioia Non appena un giovane venisse alla comunità e chiedesse come si chiama colui che l'ha chiamato.